Eccoci, eccoci, sono le 8 e quasi 41 minuti del mattino. Torniamo in onda con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Ancora affranti perché Cracco ha perso una stella, ma felici perché la Michelin degli economisti ribelli ha confermato nuovamente anche quest'anno le 3 stelle per il professor Di Stefano. Bravo, bravo, bravo! Un professor Di Stefano che appoggia naturalmente le parole del Papa e dice no all'accanimento terapeutico per il capitalismo, che lei porterebbe in Svizzera per farla finita una volta per tutte.
No, no, però dire no all'accanimento terapeutico va benissimo, soprattutto per le banche.
Sì, adesso ne parleremo. Io invece ho un problema di fine voce, ma questo credo di non poter non posso farci niente. Insomma, se arriva fino alla fine, bene, se non arriva, bene uguale, perché tanto parlerà lei che oggi ci ha portato un'eloquente scaletta, dove però, ai, non vedo incredibilmente la bolla della settimana. Cioè, un capitalismo senza bolle è come un panettone senza canditi e senza uvette. Ma stiamo scherzando?
Perché avremmo dovuto replicare i Bitcoin. Cioè, in questo momento la bolla principale è legata ai Bitcoin.
Ho capito, ma dopodiché è bello avere sempre la bolla. Potrei inventarsene una di quelle bolle.
Non siamo dei fautori delle fake news, che possiamo inventare le bolle per iniziare la trasmissione.
Ma sì, una bolla di quelle buffe, la bolla del dado da brodo, quelle cose lì che piacciono sempre.
Quando ci sono le abbiamo sempre fatte.
No, ho capito.
Cioè, il burro continua a essere in bolla, per esempio.
Continua a essere in bolla?
Sì, ho capito. Decisamente.
Ma la questione della settimana è invece, e il prof era stato facile profeta nelle settimane precedenti, riguarda le banche italiane, perché l'allarme e i problemi del credito in Italia sono tutt'altro che finiti. Riprendo la prima pagina della Stampa di oggi: Carige a un passo dal baratro, c'è l'allarme di Padoan, stesso titolo su Carige, lo fa il Sole 24 Ore. Di Carige abbiamo parlato spesso al Giorno delle Locuste, adesso però siamo arrivati a un punto di non ritorno. Che cosa sta succedendo? Qual è il problema?
Il problema è sempre lo stesso: l'aumento di capitale per rispettare i parametri patrimoniali e coprire le perdite legate crediti non performanti e sofferenze. Tutto parte ovviamente, perché bisogna ricordarlo, dalle vicende di quando Carige era nelle mani del padre padrone Berneschi, condannato in primo grado a oltre 8 anni di carcere per come gestiva sia il comparto bancario che il comparto assicurativo. E su Carige si è fatta come al solito, perché sennò non saremmo in Italia, troppa melina, troppi rinvii, tentativi per mettere la toppa al buco, e adesso è arrivata la situazione, è arrivata praticamente a un punto di non ritorno, perché sull'aumento di capitale c'è un braccio di ferro con un personaggio, Vittorio Malacalza, che è entrato dentro Carige con l'intenzione di metterci le mani sopra, e in parte l'ha fatto perché ha imposto per esempio il nuovo presidente, e adesso vuole anche condizionare l'aumento di capitale, e quindi per sottoscrivere le quantità di risorse che sono necessarie ha prima non firmato l'accordo con le banche per appunto l'aumento, e ieri ha chiesto di fatto l'autorizzazione a salire fino al 28% circa del capitale della banca. Questo è un po' il succo del braccio di ferro, e per Carige c'è il rischio del bail-in, dell'operazione di risoluzione, sostanzialmente esattamente come accadde con Etruria, perché
Ecco, per gli amici all'ascolto, visto che si sta parlando di banca genovese, il professor Di Stefano non ha detto che c'è il rischio del bail-in, ha detto che c'è il rischio del bail-in.
Bail-in, due cose, cioè della risoluzione, che significa cancellazione di tutte le azioni e le obbligazioni potenzialmente rischio di prelievo anche sui conti correnti oltre i 100.000 euro, ma fra l'altro la BCE vuole addirittura abbassare questa soglia, insomma si perderebbe tutto e si dovrebbe ricorrere a una procedura che finora è stata applicata solo per Etruria, Cari Ferrara, Banca Marche e Cari Chieti. Il Tesoro potrebbe chiedere di considerare Carige una banca sistemica, ma su questo ci sono grosse tensioni, perché già con le popolari venete, che erano molto più grandi, ci furono grandi polemiche, addirittura si arrivò alle dimissioni di uno dei responsabili della vigilanza della BCE, che non condivideva l'intervento del Tesoro a sostegno delle banche venete.
Nel frattempo i conti sono stati fatti: in 5 anni è stato bruciato in Carige un capitale per 4 miliardi di euro.
È per quello che risulta ancora più clamoroso che in questo arco temporale non sia stato risolto in modo drastico il problema Carige. All'orizzonte si presentano però poi altri problemi e quindi la preoccupazione sul rischio di appunto di risoluzione per Carige è che questa possa poi a macchia d'olio colpire altre banche in giro per l'Italia.
Ieri Creval è stata sospesa dopo aver perso il 60% del valore.
Sì, anche di Creval avevamo parlato in tempi non sospetti parecchio tempo fa, forse addirittura un paio di anni fa, da questi microfoni.
Cioè gli aveva portato sfiga Creval.
No, non avevo portato sfiga, avevo evidenziato che l'esposizione del credito valtellinese soprattutto al boom immobiliare, lo stesso che ha trasformato appunto la Valtellina, almeno l'asse principale della Valtellina, in una selva di capannoni e costruzioni, ecco, quel boom immobiliare finanziato dal credito valtellinese è andato in crisi pesante e questo si riflette sui conti appunto del credito valtellinese, che deve fare questo aumento di capitale da 700 milioni di euro, cifre non enormi rispetto ad altri istituti, ma oggi il capitale di credito valtellinese era intorno a 350, quindi è come fare un aumento di capitale che vale ben più di 2 volte il capitale esistente, e Creval, essendo quotata, sta risentendo ovviamente in modo molto pesante di Carige, anche se ha detto che il consorzio di garanzia avrebbe coperto quasi integralmente già l'aumento.
Citava l'immobiliarismo valtellinese, ma leggevo ieri, non mi ricordo neanche più dove, che sta tornando il grande immobiliarismo brianzolo. Silvio ha detto che vorrebbe tornare al suo vecchio amore e sta pensando
Milano 4.
Vuol fare Milano 4 a Basilio.
Sì, però essendo andata molto male Milano 3, non ho capito con quali prospettive.
Guardi, se non l'ha capito lei, non guardi me, perché francamente non è il mio. Però in ogni caso adesso c'è anche 60 milioni sull'unghia che gli deve restituire Veronica per fare spregiudicate e ambiziose operazioni immobiliari anche da quelle parti. Torniamo però alle banche, perché per avere un quadro geografico completo, se eravamo in Valtellina, possiamo andare a guardare Bari, perché all'orizzonte potrebbe profilarsi anche un bel problema per la Popolare di Bari, in sedicesimi rispetto alle banche venete, ma pur sempre siamo in quel capitolo lì.
Sì, bel problema, in realtà i problemi ci sono già da tempo, perché i soci della Popolare di Bari da almeno un anno stanno cercando, come succedeva già ai soci della Popolare di Vicenza, di vendere le loro azioni, ma è praticamente impossibile fare compravendite di azioni della Popolare di Bari, perché la situazione della banca è ugualmente una situazione particolarmente complessa dal punto di vista dei conti, e il patto di fatto per la Popolare di Bari non funziona e c'è un'esigenza anche qui di ricapitalizzazione, ma finora nessuno ha dichiarato la propria disponibilità a mettere soldi, e quindi stanno girando diverse voci sulle ipotesi che in soccorso della Popolare di Bari possa arrivare qualche istituto più grande che possa coprire le difficoltà. Il nodo principale gonfiamento delle azioni delle popolari, come forse gli ascoltatori si ricordano, c'era stata la vicenda della Popolare di Vicenza, valutata addirittura 62,5 euro per azione, e dopo meno di un mese questi 62 euro si ridussero a 10 centesimi, quindi volatilizzato completamente il valore del capitale. Ecco, per quanto riguarda la Popolare di Bari siamo in una situazione apparentemente simile, viene valutata 7,5 euro, ma questa quota è già stata svalutata dagli oltre 9 euro al quale la banca l'aveva venduta a molti dei suoi soci e piccoli risparmiatori, e adesso c'è un parere di un analista indipendente che sosterrebbe che in realtà l'azione non vale meno della metà di questi 7,5 euro, ma in prospettiva, se la crisi dovesse avvitarsi, la situazione potrebbe diventare paragonabile a quella appunto di Vicenza, delle Venete, cioè svanire completamente il valore delle azioni.
Tra l'altro c'è questo detto molto in voga tra gli operatori finanziari internazionali che dice che se la Popolare di Parigi avesse lumare sarebbe una piccola Popolare di Bari, e quindi ci potrebbero essere rischi anche per la Popolare di Parigi. Ce le hanno le Popolari in Francia?
Sì, sì, ce le hanno le Popolari in Francia. Esistono.
Lei lo conosceva il detto?
No, non lo conoscevo. Non lo conoscevo.
Tra i broker transalpini va tantissimo, soprattutto adesso che la Popolare di Bari
ha... capito. Comunque sì, ci sono le banche popolari, ci sono in Francia, e la Banque Populaire de Paris è effettivamente
teniamola d'occhio.
Un istituto abbastanza, non di grandi dimensioni, però, ma conosciuto.
Per sintetizzare lo stato delle banche in Italia, a me viene in mente un'immagine figurata, cioè che il sistema del credito in Italia è un po' come la tuta di mio figlio, che ogni giorno torna a casa con un buco nuovo.
E questo decisamente mi sembra che possa essere una raffigurazione corretta,
anche perché la mamma poi gli dice: ah, ne hai bucato un altro, dice, ma non è stata colpa mia, però il buco c'è intanto
il buco c'è, e buco che finora, lo ricordiamo perché ci sono questi dati riassuntivi del famoso decreto fatto dal governo che ha messo 20 miliardi di soldi pubblici, no? Questo è il decreto originale Monte dei Paschi di Siena del Natale scorso. Sinora sono stati utilizzati 10,6 miliardi dei 20 che sono stati accantonati dal tesoro, 5,4 miliardi per Monte Paschi e 5,2 per le Venete, e in realtà quindi c'è disponibilità ancora al fondo, e Carige da sola, comunque, se ci fosse una sorta di risoluzione, costerebbe altri 4,5 miliardi di euro, quindi si andrebbe quasi ad esaurire, o comunque a ridursi in modo drastico, il fondo che in teoria doveva essere utilizzato per fare quella famosa bad bank che finora è stata più volte richiamata, ma non è mai arrivata, e si vedono le conseguenze. Pensate a quanto sarebbe risparmiato se si fosse agito per tempo, parecchio tempo fa.
E intanto stanno uscendo particolari interessanti dalla lista dei principali debitori depositata dai liquidatori alla Commissione Banche. Stiamo parlando naturalmente delle banche venete.
Stiamo parlando delle banche venete perché dopo l'audizione i liquidatori delle società bancarie, diciamo di quello che è rimasto di negativo all'interno delle banche, quindi che sono finite in risoluzione, i liquidatori hanno depositato la lista dei grandi debitori, e la lista dei grandi debitori non lascia delle grandissime sorprese, ma qualcosa di interessante c'è. Innanzitutto i casi forse più drammatici, cioè i gruppi che sono falliti perché erano al centro delle operazioni cosiddette baciate, cioè società che avevano ricevuto finanziamenti per acquistare azioni delle stesse banche, e che poi dopo la risoluzione hanno perso completamente tutto e quindi si sono ritrovati in fallimento. Ma poi ci sono anche quelli che invece hanno avuto trattamenti di favore, e tra questi c'è per esempio la Champions Re, fondata da Iaquinta, Giovinco, Amoruso e Guardalben, mi rivolgo a te perché forse solo il primo mi dice qualcosa.
Grandi figure da fantacalcio, ma ormai di un tempo che fu.
Un tempo che fu, ma non per le casse della Popolare di Vicenza, 23,5 milioni di euro di buco di questa società.
Cioè Amoruso e Guardalben hanno fatto 23 milioni di buco.
23 milioni di buco con la Popolare di Vicenza e poi c'è sempre lui, il famoso costruttore romano che si è impegnato a costruire lo stadio della Roma, quello delle polemiche, delle dimissioni degli assessori, eccetera. Parnasi con la Popolare di Vicenza ha un buco che a questo punto è diventata sofferenza di 16,5 milioni di euro e poi c'è Zamparini, l'ex presidente del Palermo Calcio, 57,8 milioni di euro di insolvenza nei confronti della Popolare di Vicenza.
E tutti in allenatori licenziati che doveva comunque poi pagare, perché ne aveva licenziati di 700.
Anche quello, e poi c'è sempre, ma questo era già uscito, il gruppo facente capo ad Alfio Marchini. Lui subito dopo la pubblicazione è corso a dire che non aveva nulla a che fare, che lui non è più il punto di riferimento perché ha pagato gli interessi per 8 milioni di euro, eccetera eccetera, tant'è che comunque il gruppo delle 19 aziende che fa capo a Marchini ha una sofferenza da 62 milioni di euro. Dalle carte poi complessive, ma spezzoni delle carte che sono state depositate, la vicenda forse più interessante è che Popolare di Vicenza è stata anche uno dei grandi finanziatori della Magiste, forse te la ricordi, di Ricucci.
E come dimenticarla?
E l'episodio è singolare perché la Magiste di Ricucci venne finanziata con una delibera firmata dal solo presidente della Popolare di Vicenza, Zonin, su segnalazione di Livolse e Partners, ma degli oltre 50 milioni di euro che sono stati erogati alla Magiste non sono finiti sui conti della società, ma di un socio privato della stessa Magiste. Questo bastava, secondo me, per commissariare la Popolare di Vicenza nel 2009 e forse avremmo contenuto i danni.
Si fermi qua, non dica altro, per quanto sia un fiume in piena, ci torniamo dopo perché abbiamo altri capitoli che riguardano il sistema bancario italiano, ma adesso dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste. C'è anche il professor Santoro che oggi ci parla delle ipoteche fiscali del governo Gentiloni. Non ve ne andate, seconda parte, tra poco.